your station.
Parlare delle nostre passioni, dei nostri sogni e anche delle nostre paure significa soprattutto raccontare qualcosa di noi stessi, significa condividere con gli altri un pezzo della nostra storia. E oggi il nostro ospite, Marco Vendramel, ha un pezzetto della sua storia da condividere. Grazie Marco per renderci partecipi di questo. E allora proviamo a partire dall'inizio di questa tua storia, da quel giorno del 1984 in cui ti trovavi in Dolomiti e per la prima volta osservi qualcuna montagna che ai tuoi occhi fa qualcosa di nuovo.
Forse senz'altro nuovo, vacanza con amici, vacanza cazzeggio, quindi tante birre, poco cammino e su una curva del Passo Rolle faccio accostare la macchina perché vedo questi con uno zainetto piccolo, pantaloni strani che si avviano verso queste pareti. Dico, cosa vanno a fare questi? Ma andranno a arrampicare, a scalare, dice il mio amico, a scalare. Stiamo un attimo a vedere, tiriamo fuori da tutto un binocolo, guardo e questi salgono, cioè salgono ma non hanno zaino, non hanno scarponi pesanti, per cui ho rotto l'anima a tutti, tutta la vacanza con questa scalata. Ogni muretto a secco dovevo provare, mi ricordo che mi sono squarciato una mano cadendo e altri ematomi vari, però torno a casa e dico a mio padre: papà, io voglio fare un corso per l'alpinismo perché piace. Fai conto che io sono sempre andato in montagna, mio padre mi ha sempre portato a camminare, c'era il rito, mi tagliava il bastone, anzi, piccola parentesi, dal tanto che mi piace la montagna, mia madre quando sono musone, tira ancora oggi, tira fuori una foto in bianco e nero mia sulla spiaggia col golfino di lana che faccio il mulo, come dice lei, perché non ci voglio stare in spiaggia, e indosso un golf di lana per farti capire dove volevo essere. Quindi torno a casa e vicino a noi c'è una cittadina dove c'è un CAI, una sezione del CAI molto attiva, corso di alpinismo base, quindi due lezioni in settimana, la sera teorica e l'uscita classica la domenica, che spaziava in diverse zone, dal Piemonte alla Liguria, alle nostre griglie, così, e imparo la tecnica, i nodi, la figura che si insegnava ancora al recupero del ferito, con i Prusik, tutte queste manovre complicatissime, e mi piace a finale, come ti ho scritto, capisco che non si può arrampicare con questi scarponi, o almeno si può, ma devi essere veramente bravo, e se vuoi fare qualcosa in più, secondo me non è la calzatura ideale, mi compro un paio di scarpette da arrampicare. A finale provo, il mio fisico è quello che è, fai conto che adesso sono magro, ero ancora più magro, quindi non ho braccia, non ho niente, vengo subito lasciato perdere a fine corso dagli istruttori e me la devo cavare da solo, l'amico di sempre con cui ho condiviso asile, elementari, medie, mi segue senza neanche battere ciglio e cominciamo a girare varie paretine, varie falesie, varie montagne un po' più alte, per forza da primo di cordata, tanto coraggio, affino la tecnica e finché lui un giorno mi porta un libro della Val di Mello. Val di Mello, e dov'è sto posto? Andiamo e è un paradiso, ti parlo fine anni 80, quindi ci siamo passati d'estate un mese e mezzo in tenda dove ti lavavi ancora nel nel ruscello perché non c'era nessun servizio, e scaliamo di tutto lì, proprio scaliamo di tutto, dalle classiche fino al qualido, e scopro che la scuola d'alpinismo cerca nuovi istruttori. Dai Marco, buttati, dai, prova, perché mando il curriculum, ovviamente mi chiamano subito. Da lì istruttore nazionale, maestro d'arrampicata, e in un ambiente del CAI è stato un po' lo scossone, no? Non io, per l'amor di Dio, però erano gli anni in cui si abbandonavano i pantaloni alla Zuava, si presentava con camicia a fiori o i pantaloni colorati arrampicati, e da lì ho continuato in maniera costante e progressiva quello che è stato quel sogno che ho visto su quella curva al Passo Rolle, cioè le pareti, salirle in una certa ottica e scalare in un certo modo. Quindi allenamento, no, sto parlando di anni dove se incontravi qualcuno bravo in falesia lo prosciugavi per avere notizie, non c'era l'internet, non c'era nulla, per cui allenamenti, così si sbagliava. Mi ricordo quasi 4 mesi fermo per le capsule dei tendini delle mani partite per le trazioni alla trave autocostruita, per cui figurati che cosa poteva essere. Ecco, questo è un po' l'inizio. E poi ci sono stati passaggi veramente importanti e profondi, secondo me.
Ecco Marco, abbiamo parlato di allenamento, di tecnica, di dedizione, tutte cose fondamentali per poter vivere determinate avventure in montagna. Ma fin dall'inizio la tua idea, la tua visione, la tua ispirazione era orientata ad un certo modo di arrampicare, legato alla linea, alla bellezza, alla fluidità del gesto. Parlaci di questo, per favore.
Quello che ha rappresentato per me è stato il gesto, cioè proprio salirle in un certo modo, come dicevamo prima dell'inizio di questa intervista qua, arrivando mai in affanno, cioè avere i movimenti perfetti per finalizzare un passaggio difficile, così. Questo l'ho sviluppato con l'intelligenza motoria.
Allora a questo punto la domanda doverosa è capire che cos'è l'intelligenza motoria.
L'intelligenza motoria è una sequenza di avvenimenti che succedono nel tuo cervello in un centesimo di secondo. Buco, so quanto devo tenerlo, so quanto devo caricarlo, so dove mi devo spingere, dove devo arrivare all'alto. In quel buco lì ci metto 2 dita e il mio cervello sa che le mie 2 dita sono pronte a tenerle. I piedi scaricano da una parte, cioè cancello l'ansia, sono consapevole di quello che sto facendo. La protezione è lunga, è corta, l'intelligenza motoria però ti fa, oddio, poi si salta lo stesso, si vola, però senza l'ansia. L'intelligenza motoria è quella che ti fa non strappare le prese. È come nella corsa, amici, se la falcata è perfetta arrivi bene, cioè è quello che ti parte dal cervello, l'intelligenza motoria, ti coordina il tutto. Te l'avevo raccontato forse in macchina quel giorno, l'apoteosi dell'intelligenza motoria per me è stata sul pesce in Marmolada. C'è il tiro, o quello appena prima o sotto la nicchia del pesce, che è una placca obliqua a destra, e io mi ricordo sono stato 45 minuti fermo con la faccia appoggiata alla placca per cercare di vedere dove erano gli appoggi buoni, cioè non sentivo più i piedi, perché in quel momento lì dici, non c'è più niente, cioè c'è solo quel centimetro quadrato di roccia, c'è solo quel tuo respiro, ci sono pochissime cose, non c'è più il vuoto, non c'è niente. I 45 minuti, me l'ha detto il mio socio sotto, che erano passati, per me erano passati 2 secondi. Forse questa è l'apoteosi dell'intelligenza motoria, non lo so.
Che non a caso si è compiuta comunque su una parete, su una via, sì, simbolo, esatto, per come intendiamo un certo tipo di arrampicata, tecnica, no, bella, tutto.
Bella, assolutamente. Negli anni in cui l'ho fatta io ho dovuto, tra l'altro c'è caduto l'Ovetto Olympus al penultimo tiro, non avevamo una documentazione fotografica che fossimo saliti da lì, se non il numero di telefono dell'addetto alla funivia, che se volete che dichiari che siete arrivati su dal pesce non ci sono problemi, dite ai vostri amici, ma no, noi gli abbiamo detto non ci interessa dirlo, però avevano fatto quattro foto e l'Ovetto invece è piombato giù da tutti quei metri di parete lì, non c'è più una mezza foto. Ecco, e poi pensa una cosa, il pesce difficile nei primi anni 90 per informazioni tecniche, cosa faccio, dove va? Noi avevamo salito l'estate precedente, forse, non ricordo, la Don Chisciotte, che ci passa vicino, qui non vedi una mazza, cioè non vedi niente, non capisci, quando c'hai un 7B obbligato, devi essere lì e farlo. E prova a pensare adesso quello che la ripetuta ha slegato, cioè ancora oltre, capisci che quella l'intelligenza motoria lì a livelli altissimi, slegato sul pesce per me, e forse quando l'ho fatta io era quasi come salirla slegato, perché c'erano delle protezioni chilometriche
molto lunghe, no? Quindi secondo te, Marco, anche in base a queste scalate, che comunque un po' per gli anni in cui sono state compiute, perché negli anni in cui tu ti sei mosso, metà anni 80, fine anni 80, comunque bisogna essere forti e visionari per andare a fare determinate cose, perché adesso tanti fanno tante cose, ma siamo nel 2022, insomma, è passato un po' di tempo. Ora, se non ricordo male, la Via del Pesce, che venne aperta dai cechi a fine anni 70, che anni?
Sì, 70, sì. Quindi aveva pochi anni, aveva ripetizioni così, e poi ragazzi, ti trovi lì 2 milanesi che la vogliono salire, ma ti sputano in faccia. sono cose difficilissime, secondo me, no? Il pesce, il Capitan, il Verdon, come dire. Ma eravamo talmente, scusa, ero talmente, perché poi mi sono trainato su dei soci appunto per l'egoismo di cui parlavamo prima, perché volevo a tutti i costi provare. Poi se fossi arrivato in cima non lo so, ma io volevo provarci. E quindi ti stavo dicendo, erano anni in cui non avevi nessuna notizia da parte di nessuno. Piombavi lì, guardavi la parete e ci provavi.
Yeah. Marco, negli anni in cui tu hai iniziato arrampicare in un certo modo, tu e pochi altri, non era così facile reperire informazioni. Non c'era internet, c'erano poche guide, cartacee, c'erano poche ripetizioni, se non nulle, delle vie che avevi in mente di salire. Quindi come facevi a mettere insieme delle informazioni per poter andare ad esplorare, in fin dei conti, una certa linea in montagna?
Non c'era niente, non c'era niente. Mi ricordo che alcune relazioni me le lasciava un commesso di un negozio di articoli sportivi scritti a penna in negozio. Io passavo, provavo e dicevo, ah, caspita, ok. Diceva, c'era scritto di fianco, si potrebbe passare in libera, però non sapeva se era 7A, 7C, 6A, 6B, non sapeva niente nessuno. Ma tante vie, senza andare su cose famose o cose esagerate, tante tante vie. Però è stato forse questo il bello, il fatto di essere visionari, sì, forse sì, ma anche avere la voglia di fare una cosa che ti piaceva e sapere di avere un mondo davanti. Io sono andato in Verdon la prima volta nell'88-89, con un Renault 4 carico di ogni ben di Dio per stare lì il più
Una
forte possibile.
ferramenta.
Sì, e siamo arrivati di pomeriggio e ci siamo calati subito su Kakadu per provarla. In Verdon fino al 95, alla sera passavano, per dirti, i pompieri, i sapeur, con la camionetta e calavano giù una statica per le cordate che erano nella cacca e le tiravano su loro.
Ecco, spiega questa cosa qui perché molti amici che ci stanno ascoltando non sanno che, ad esempio, in Verdon è un posto che prima di iniziare a arrampicare hai una serie di calate, no? Quanto devi.
Sì, ci si cala dall'altro, tu fai questa strada panoramica, un senso unico molto bello, a strapiombo su questa parete che è 350 metri nei punti più alti. In alcuni punti ci sono i belvedere, queste ringhiere dove ti affacci e vedi da lì ti cali, che sia un monotiro famoso come Papillon Site o una Kakadu che devi arrivare fino alla Terrasse des Anglais, però ti devi calare da lì. Sono pochissime, forse ne conti adesso senz'altro di più, quelle che parti da giù dal torrente Verdon. Prima ti devi calare, quindi già c'hai un vuoto pazzesco. Fai conto che per Pichenibul ti cali e il primo che va giù deve pendolare un po' per prendere la pianta della prima sosta. Quindi hai un vuoto, tra te e la parete ci saranno 10 metri. Ecco. Quindi nodi in fondo la corda, cominci a penzolare finché non prendi la pianta e fai la sosta e arrivano gli altri. Poi protezioni chilometriche anche lì perché i francesi sono bravi ma chiedevano sportivo, quindi in caso di volo ti dovevi ripetere il passaggio duro perché il 6C era proprio in mezzo ai due spit.
Ecco, una cosa che vorrei che ci spiegassi, Marco, perché prima parlavamo di sogno, di visione, di desiderio, ma chiaramente anche di allenamento che ti prepara per affrontare determinate cose che spesso sono un'incognita, no? Se pensiamo al pesce, forse probabilmente ancora più del Verdon, abbiamo questi chilometri di parete davanti a te dove probabilmente non sapevi che cosa c'era dopo. Quindi, al di là della preparazione fisica che è fondamentale, il controllo mentale, cioè la capacità di essere lì in quel momento, centrato in quei pochi centimetri di roccia, è una cosa allenabile? Cioè, è una cosa che ce l'hai,
Ma
non ce l'hai? Da dove viene?
allora
C'è, non c'è?
c'è predisposizione e poi c'è un fattore, chiamiamolo, allenante. Io sono stato sempre e sono tuttora preso in giro da chi viene con me a correre e prima ad arrampicare, perché mi dicono che sono autistico, quindi lo zaino va preparato in un certo modo, né più né meno. Cioè, quello che ci sta dentro ti deve servire, quello che non hai vuol dire che non ti serve. E l'allenamento mentale è anche questo, cioè se io parto per fare una via, so le previsioni del tempo e ho pochissimo scarto, cioè abbiamo dormito nella nicchia del pesce senza sacco a pelo, perché io pensavo di andarne fuori in giornata, ma è impossibile. Abbiamo dormito dentro nello zainetto a turno. Lo prepari sì l'allenamento mentale, ma secondo me con tanta esperienza, tanti sbagli e tante prove soprattutto. Io dico sempre, cioè, per quanto mi riguarda nella corsa, il mio punto di svolta è stata la Marathon del Sable, no? La Marathon del Sable ti mette di là davanti, certo, pacchetto preconfezionato, però un deserto, ci devi correre una settimana, cosa ti vuoi portare? Il frigo che hai a casa, perfetto, te lo devi mettere sulle spalle, ti vuoi portare molta meno roba, e quello mi ha segnato, ma io ero già preparato, amici, cioè il mio zaino per andare avanti in piazza era, sapevo cosa c'era dentro, sapevo cosa mi serviva, sapevo tutto. Quello fa parte dell'allenamento mentale. E Linger l'ha detto chiaramente, un bravo arrampicatore si vede da come prepara il suo zaino.
E anche dalle dimensioni dello zaino.
Soprattutto dalle dimensioni, assolutamente. Da come lo prepari e da quanto c'hai dentro, quindi da quanto è piccolo. Mi fanno ancora ridere in maniera bonaria, non mi permetterei mai di dirlo, quando sono sui sentieri e vedo queste persone con questi zaini enormi. Mi dico, stiamo facendo la stessa cosa, perché io ho un marsupio e loro hanno una cosa. E in arrampicata era la stessa cosa. I chiodi non me li porto se non mi servono. Se so che non posso piantarli, cioè non posso piantarli, non me ne porto. Non mi assicuro una via di fuga perché ho due chiodi in più. Perché dal pesce non scendi, a un certo punto non ci scendi. O vai su o vai su. L'allenamento mentale è anche questo, ti prepari a delle cose. Tantissime bastonate, ma tantissime, voglio dire, dall'acquazzone al fatto che siamo partiti presto la mattina, ma ci siamo attardati sul sentiero perché l'amico stava male, quindi arrivi sotto la parete che hai 2 ore di ritardo, fa tanto. Poi piano piano lo affini, l'allenamento mentale, fino ad arrivare ai famosi 45 minuti con la faccia appoggiata sulla placca e guardare se ci sono veramente altri appigli su cui fidarti. Non è che io sia un fenomeno, per l'amor di Dio. Ricordo a una conferenza, un grande sportivo ha detto: non pensiate che io sia un superuomo e voi delle persone normali perché siete qua ad ascoltarmi. Pensate al vostro lavoro che fate. Io sono un fortunato perché sono uno sportivo e faccio quello che chiedo. Pensate al vostro lavoro, mal pagato magari, con un capo che ve ne fa di tutti i colori. Quello è allenamento, porca miseria. Quello è allenamento, sì.
Ecco, ti chiedevo appunto questa cosa qui del controllo e dell'affrontare determinati impegni fisici e mentali, perché oggi più che mai viviamo in un'epoca in cui quasi tutto è confezionato, cioè quasi tutto deve essere alla nostra portata, tra virgolette, e noi non siamo più in grado di rapportarci lealmente a quello che ha l'ambiente, quello che è l'ambiente. A volte si sentono frasi tipo la montagna cattiva piuttosto che il mare cattivo, eccetera eccetera. Ma siamo d'accordo sul fatto che la montagna fa la montagna e il mare fa il mare. Quindi siamo noi che ci dobbiamo adeguare, avere l'umiltà e al tempo stesso la preparazione necessaria per affrontarli.
Due battute. Beppe Grillo, quando faceva ancora il comico, ha detto: ha letto un titolo di giornale, ha detto montagna assassina, no, alpinista pirla. E Kilian Jornet ha detto una frase ripetuta da tantissimi: non esiste bello o brutto tempo, esiste l'equipaggiamento adeguato. Fine delle trasmissioni. Poi che subentri il panico ci sta, ma se sei preparato anche logisticamente ti tiri fuori da tutto. Non va improvvisato niente. Cioè, sei d'accordo con me?
Sì, no.
Né dalla corsa fuori casa né dalla grande parete.
Assolutamente. E che, come dicevamo prima, più ti conosci, conosci te stesso, più ti prepari, prendi delle bastonate, impari a gestire le situazioni, più capisci di che cosa hai bisogno e come ti comporterai in quella situazione. Non si tratta di andare a fare gli eroi o sfidare nessuno, perché nessuno sfida nessuno quando va in ambiente, giustamente.
Torniamo al discorso iniziale, non ho mai raccontato, o sono sempre stato avaro di raccontare le mie cose sui monti, perché non ho mai fatto nessuna sfida, cioè la montagna è ancora lì, voglio dire,
sì.
La montagna è ancora lì, per cui le sfide sono belle, ma con noi stessi. Torniamo sempre a forse che non sono neanche così tanto luoghi comuni. Preparazione e predisposizione mentale e mai improvvisare le cose, questo senza dubbio. Poi, ripeto, puoi fare l'avventura anche sulla paretina di casa. Io proprio mi diverto come un matto, cioè mi diverto, gioisco nel vedere la prima volta di alcune persone, che sia scalare, che sia in vetta una montagna, che sia, cioè a me piace vedere questo entusiasmo qua, può aprire delle porte pazzesche, pazzesche.
E, ascolta, ritorniamo un attimo a quello che ci dicevamo all'inizio, parlando appunto delle linee dell'arrampicata. Se ti dicessi granito o calcare, so già qual è la tua risposta, però diccelo e spiegaci il perché.
Assolutamente calcare, forse perché è liscio, forse perché è più liscio, cioè perché non ha le fessure, perché non è brutale, senz'altro per questi motivi. Ho avuto uno shock prepararmi per gli Stati Uniti, queste fessure qua, pensavo che da un momento all'altro mi sputassero fuori, cioè se in quel momento lì fosse cambiata la mia pressione sanguigna nelle mani, mi avrebbero sputato fuori, cioè una cosa di questo tipo pensavo, e dicevi prendere confidenza, no? E poi calcare, e poi un'altra cosa, l'avrai provato senz'altro, io lo chiedo a tutti quelli che sono nella mia, la roccia ha odore,
assolutamente,
il granito è diverso da, cioè quando appoggi, quando senti le mani dopo aver scalato, hanno un odore diverso da questo con l'altro, e per me il calcare sa di sole, cioè non lo so, sa di, il granito è molto più austero, e non è il background che abbiamo, perché forse su granito ci sono state le vie più difficili, così. Secondo me è un fatto vero. Torno sempre lì, per prepararmi al Capitan ho fatto un anno tra Valle dell'Orco e Alto, e ero traumatizzato, cioè queste pareti qua con queste fessure da mettere dentro le protezioni, incastrarci le mani in un certo modo. Io sai cosa facevo? Il sabato andavo a farmi una via su granito, ma la domenica andavo a finale.
Sì, il giorno e la notte, però, certo.
Sì, sì, per riprendermi un attimo, comunque senz'altro calcare. Difatti i miei eroi dell'arrampicata sono personaggi che su calcare hanno fatto la storia, da Edwin Gera, vero, certo, hanno firmato anche grandissime vie su granito, però se hai un'immagine di Berò lo vedi sul calcare di Monte Carlo. Se vedi Manolo lo vedi sulle sue montagne feltrine, cioè se ti dico Bonatti lo vedi nella tormenta da solo sul granito, Bonatti mi ha affascinato per questa sua testardaggine, questo volley, volley, fortissimamente volley. Pazzesco, pazzesco.
Ecco, ricordo che tempo fa mi hai fatto leggere un pezzo che tu avevi scritto per la fanzine di Paco, no? Su Ungherotte Mani Aperte. E tra una serie di cose, di parole che lui ti chiedeva di scegliere, ne erano menzionate diverse, tu hai scelto la solitudine, giusto?
Sì, assolutamente sì, sì. Io sono un orso, sono un solitario perché, ma non perché mi sta sulle palle la gente, tanti sì, però perché mi piace godermi il momento, è come se fosse una cosa mia in quell'istante lì, no? È come se fosse quel tramonto, quella pioggia improvvisa, ti racconto questo aneddoto perché dietro Nanchet, Valle dell'Orco, mattina prestissimo, partiamo con le frontali, facciamo i primi tiri, arriviamo sul famoso dietro dove c'è la foto di Manolo che se lo fa per trovare il passaggio chiave, lo fa quasi girato. Sto partendo e ci passa vicino un'aquila, cioè un'aquila. fossimo stati in 10, probabilmente quell'aquila lì non ci sarebbe. Quello è il momento perfetto della solitudine. La solitudine intesa in questo modo qua, riuscire a, come prima, a focalizzarti su quei 2 centimetri quadri di roccia o un orizzonte vastissimo. Solitudine perché in quel momento lì, probabilmente, quell'emozione lì la ricevi solo tu e fa parte della tua solitudine. Non riusciresti a condividerla con un altro. Forse, spero di esservi spiegato, però è proprio un frammento essenziale, no? Capisci? Cioè, tu sei lì, ti capita una cosa e dici, porca miseria, guarda qua che incredibile, dietro casa sono andato a correre e è uscita una volpe l'altra sera, cioè una volpe. Io mi sono fermato e ho detto, una volpe. Cioè, sei lì da solo, e solitudine in questo senso. Assaporare quel momento lì, forse è solo per te, quel momento lì. Ecco questo. E Paco, essendo un sociopatico come me, capiva, e come te,
come noi, probabilmente
capiva perfettamente questa cosa qua. Lui diceva sempre: no? Siamo un po' degli alienati noi, cioè non riusciamo a spiegare bene cosa proviamo. Perché se vai a raccontare a uno che hai corso per 10 ore. Poi ti sei fermato contento come un bambino perché c'era una fontanella, e così ti pigliano e ti ricoverano alle euro di 2. Ecco, la solitudine perché sei solo in quel momento a capire cosa ti sta accadendo.
E forse trasferendolo poi su un piano, senza voler filosofeggiare troppo, ma trasferendo queste esperienze su un piano esistenziale, su come affrontiamo la vita, su come affrontiamo le problematiche, le vicissitudini, le malattie, le incertezze, come ti pone davanti alla vita questa consapevolezza?
E che certe cose devi condividerle. Perché penso sia necessario a un certo punto dover capire che non sei solo a questo mondo. Hai una compagna, un compagno, una figlia e non puoi estraniarti, non puoi fare l'orso, non è il tramonto bello, è una cosa difficile, devi saperla buttare fuori.
Certo.
Forse l'upgrade della solitudine, cioè riuscire a dire che ok, fino adesso sono stato orso, però io questa cosa qua voglio dirvi cosa mi sta succedendo, voglio dirvi che sto male, voglio dirvi che probabilmente non ce la faccio se non ci foste voi, se non ci fossero gli amici che mi fanno la telefonata. Forse questo, sì.
Bello, forse. Sì. Grazie per questa condivisione così preziosa,
forte,
Marco.
Sì, forte, sì.
Grazie.
Zigomi, sporgenti e uno dei due ammaccato, graffiato. Dopo 3 giorni su questa parete, il minimo che poteva chiedermi era un bacio prepotente, proprio lì. Zigomi, di Marco Vendramel. Ospite alla discarica dei sogni.
In my heart. Jesus.